Continuiamo leggendo il capitolo 4 della lettera ai Romani. Quest'anno abbiamo deciso così, stiamo facendo così, leggiamo la lettera di San Paolo, altrimenti questi apostoli scrivono le lettere e nessuno le legge. E questa volta vogliamo leggerla tutta intera dall'inizio alla fine, impiegheremo anche 2 o 3 anni, non ha importanza. Leggiamo il capitolo 4. Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, certo ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo ebbe fede in Dio, ciò gli fu accreditato come giustizia. Chi lavora, il salario non viene calcolato come un dono, ma come un debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Orbene, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso. Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Non certo dopo la circoncisione, ma prima. Infatti, egli ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia derivante dalla fede che aveva già ottenuta quando non era ancora circonciso. Questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi, che credono, e perché anche a loro venisse accreditata la giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo hanno la circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione. Non infatti in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede, poiché se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e nulla la promessa. La legge infatti provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Eredi quindi si diventa per la fede, perché ciò sia per grazia, e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Infatti sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli. È nostro padre davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà ugualmente accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. È un capitolo lungo questo e forse facciamo fatica noi a ascoltarlo perché ci sembra di non avere questo problema da superare, questa difficoltà di comprensione. San Paolo continua ancora la sua discussione con i giudei, con gli ebrei. Lui si immagina le obiezioni che i giudei possono fargli e che magari anche li facevano nelle discussioni che aveva con loro, se le immagina e cerca di dare una risposta, questa volta scritturistica. Sempre era scritturistica la sua risposta, ma questa volta è ancora più centrale. Lui si immagina appunto questa domanda che gli farebbero gli ebrei: che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? Finora, nei capitoli precedenti, San Paolo aveva cercato di convincere che tutti gli uomini sono peccatori, cioè tutti gli uomini sono bisognosi della salvezza, tutti gli uomini, quindi anche i giudei, i quali invece pensavano noi no, perché noi siamo il popolo eletto. Allora aveva cercato di convincere del bisogno di salvezza, non solo, ma che gli uomini non si salvano perché fanno alcune opere. Ecco, gli ebrei pensavano: noi, siccome noi abbiamo la legge e ubbidiamo a quella legge, facciamo alcune opere, allora noi siamo a posto. E per legge non intendevano solo i 10 comandamenti come abbiamo noi nella testa, no? Abbiamo i 10 comandamenti come legge. Loro avevano, oltre a quello, tante altre norme, per esempio quella della circoncisione. Allora noi siamo circoncisi, quindi noi siamo del popolo, quindi noi siamo a posto, non abbiamo bisogno di salvezza. Tu, Paolo, predichi Gesù Salvatore, ma vabbè, per noi non serve, perché siamo già. Ed ecco San Paolo che si mette contro questo siamo già, proprio perché Gesù possa essere accolto anche da loro e amato e possano godere la salvezza, altrimenti non la godono nemmeno, anche se pensano ad essere già. Allora Paolo entra nell'argomento centrale, principale. Gli ebrei gli obiettavano: Abramo è stato giustificato, lui era circonciso, noi siamo i suoi figli, e quindi se Abramo è stato ben voluto da Dio perché lui ha ubbidito, perché ha realizzato la legge, le opere della legge, allora noi siamo i suoi figli e facciamo come lui, non ci serve niente di più. San Paolo allora qui affronta l'argomento in maniera proprio precisa, dicendo: Abramo è stato giustificato, ma non per la circoncisione, ma per la sua fede, che c'era prima della circoncisione. Difatti nella Bibbia si dice che Abramo è stato giustificato per la fede prima ancora di affrontare la circoncisione. Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, certo ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio, deve gloriarsi solo davanti a se stesso, perché Dio lo ha giustificato prima. Che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Ecco l'affermazione principale, quella su cui fa leva poi l'Apostolo. Abramo ebbe fede in Dio. Questo è il punto più importante. E per questo Dio lo ha ritenuto giusto, perché ha avuto fede. Dopo Abramo ha fatto varie opere, però era già ritenuto giusto da Dio prima di fare quelle opere. A chi lavora il salario non viene calcolato come un dono, ma come un debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Qui questo a chi lavora potrebbe essere anche tradotto a chi compie le opere. Il salario non è calcolato come un dono, ma un debito. A chi non compie le opere, ma crede in colui che giustifica l'empio, Beh, è chiaro, può essere giustificato solo l'empio, il giusto non ha bisogno di essere giustificato. Chi crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Ed è questa la fede di Abramo. E così anche Davide, cioè in un salmo, c'è questa frase, qui il versetto 7-8, «Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate, i peccati sono stati ricoperti, beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato». È il Signore che giustifica, siccome gli uomini sono tutti empi, tutti ingiusti, e questo San Paolo l'aveva provato già, come si dice, aveva ragionato sopra, aveva convinto già nei discorsi precedenti, nei capitoli precedenti, tutti sono empi, quindi colui che li giustifica è il Signore, l'uomo non può, l'empio non può giustificare se stesso. Se tutti gli uomini sono peccatori, come fanno a giustificarsi? Non ci riescono, non hanno i mezzi. Compissero anche tutte le opere che compiono, rimangono sempre empi che compiono quelle opere. È sempre Dio colui che dà la giustificazione, che non tiene conto del peccato. Ecco, fin qui un primo ragionamento, quindi. Abramo ha avuto fede prima di compiere le opere. È stato giustificato prima di compiere le opere. Quindi la giustificazione di Abramo è opera di Dio, non è guadagno di Abramo. Questo è il punto importante. Abramo non si guadagna niente, riceve tutto in dono anche lui. È opera di Dio la sua giustificazione. Quindi è ancora più bella. Solo che questo discorso prepara ad accettare anche per noi l'opera di Dio, che sarà quella di Gesù. Secondo punto che affronta l'Apostolo, questa beatitudine, beati quelli le cui iniquità sono perdonate, eccetera, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche gli altri? Cioè riguarda solo gli ebrei o anche i pagani? Allora la risposta a questa domanda viene data ancora riferendosi ad Abramo, sempre riguardo della fede accreditata ad Abramo come giustizia. Come gli fu accreditata? Quando era circonciso o prima? Prima. Quindi possono essere figli di Abramo anche quelli che non sono circoncisi, perché lui... figli di Abramo secondo come si dice, figli spirituali di Abramo, non figli, come dire, discendenza. Figli discendenti di Abramo, si sa, sono solo quelli, ma possono essere suoi figli spirituali anche quelli che non sono circoncisi, quindi anche i popoli pagani. Difatti di Abramo era scritto: ti farò padre di molti popoli. Non di un popolo molto numeroso, che allora sarebbe popolo ebraico molto numeroso, ma di molti popoli, quindi vuol dire che anche gli altri popoli pagani possono entrare nella discendenza di Abramo, nella sua discendenza spirituale. Siccome è stato giustificato prima della circoncisione, prima di avere un figlio, allora nella sua discendenza di fede possono esserci anche quelli che non sono circoncisi, cioè anche i non ebrei. Infatti, egli ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia derivante dalla fede che aveva già ottenuta quando non era ancora circonciso. Questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi che credono e perché anche a loro venisse accreditata la giustizia. Di tutti i non circoncisi che credono. Quindi c'è posto per tutti i pagani, possono credere, anche loro possono essere giustificati, sono anche loro discendenza di Abramo. Ecco, questa è una grossissima novità che San Paolo porta nella mente degli ebrei o anche dei cristiani che venivano dall'ebraismo. e che forse anche i cristiani che venivano dall'ebraismo, gli ebrei convertiti che accettavano Gesù, facevano un po' di difficoltà anche loro a entrare in questa nuova ottica di vedere i pagani come loro fratelli. Era molto difficile. Quindi questi ragionamenti di Paolo non servivano solo per gli ebrei, ma servivano anche per i cristiani che venivano dall'ebraismo. Questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi, ma naturalmente non solo per loro. E avanti al versetto 12, e fosse padre anche dei circoncisi. Però in che modo? Non solo di quei circoncisi che hanno la circoncisione, ma camminano sulle orme della fede del nostro padre prima della sua circoncisione, di quella fede che Abramo aveva avuto prima. Quindi il punto discriminante non è la circoncisione sì o no, ma è fede sì o no. Se uno ha fede può essere giustificato anche se non ha la circoncisione, e se uno ha fede può essere giustificato anche se ha la circoncisione. Quindi la circoncisione non è granché, può avere un suo ruolo, dirà dopo, ma non è quel punto discriminante, perché Abramo è stato giustificato da Dio, ritenuto giusto, è stato amato da Dio prima ancora. Quindi c'è posto nel regno di Dio, nel nuovo popolo di Dio, anche per chi non è ebreo. C'è posto allo stesso modo come per gli ebrei, perché in virtù di che cosa? Della fede, che hanno fede come l'ha avuta Abramo. Non infatti in virtù della legge, ecco, legge cosa vuol dire? Non è i 10 comandamenti, ma legge un po' tutta l'osservanza. No, non in virtù della legge, come dire, non in virtù di uno che uno potesse dire io ho fatto come dice, quindi io mi merito. Non è in virtù della legge, in questo senso, dell'osservanza della legge che fu data a Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo. Ti do la benedizione su tutti i popoli, no? Ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Proprio perché Abramo è stato ritenuto giusto da Dio, perché ha creduto, per questo gli ha fatto la promessa di diventare erede del mondo. Perché se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e nulla la promessa. Mamma mia, che roba! Vana la fede. Se uno potesse dire, io sono giusto perché ho osservato i miei comandamenti, e i tuoi comandamenti, allora la fede diventa inutile, perché tu hai dentro di te, allora sei tu gestore della tua vita e della tua vita eterna e della tua salvezza, della tua giustificazione, allora la fede sarebbe niente. Invece non è così, e viceversa. La legge infatti provoca l'ira. La legge di per sé non, qui bisogna capire il ragionamento che sta facendo. L'osservanza della legge provoca l'ira, perché non sei capace di osservarla. Pratica, no? Perché anche quando tu osservi la legge, in fondo non la osservi come va osservata, con quell'amore, con quella fede con cui va osservata, non sei capace. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Quindi tra i pagani non hanno la legge e allora non sanno neanche di aver peccato, davvero. Quindi eredi quindi si diventa per la fede, perché ciò sia per grazia, cioè per amore gratuito, e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non solo per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Quindi per tutti quelli che credono, qui è l'eredità, quindi l'eredità è la benedizione di Dio, Quindi tutti, per tutti c'è posto, sia per gli uni che per gli altri, quindi gli uni non possono vantarsi sopra gli altri, né i pagani sopra gli ebrei, né gli ebrei sopra i pagani, ma invece a tutti è richiesta la fede, il credere, l'appoggiarsi sulla bontà di Dio, sulla grazia, ciò sia per grazia, sull'amore gratuito. Infatti sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli, e nostro padre davanti al Dio nel quale credete, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Ecco la fede di Abramo, la fede di Abramo prelude già alla fede del cristiano. Lo vedremo dopo nella quarta parte. Il cristiano che cosa crede? Come è fatta la fede del cristiano? Crede che Dio ha risuscitato Gesù dai morti. La fede di Abramo prelude già a questa fede del cristiano. Credete in Dio che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono, perché Abramo ha creduto che Dio poteva dar vita a suo figlio che lui stava per uccidere quella volta del sacrificio, e prima ancora Abramo ha creduto che Dio poteva dargli un figlio attraverso sua moglie che non ne poteva più avere. Quindi chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono e dà vita ai morti. Questa è la fede di Abramo. Una fede che, dalla quale, cioè che assomiglia, che è dello stesso tipo della fede del cristiano. E adesso vediamo l'ultimo ragionamento, l'ultima parte di questo brano incentrato sulla persona di Abramo. Egli ebbe fede, ecco com'è stata la fede di Abramo, sperando contro ogni speranza. La fede di Abramo era una fede fatta di speranza, sperando contro ogni speranza. Cosa vuol dire? Abramo si è accorto che lui non poteva far niente e lui ha avuto fede lo stesso, quindi ha sperato che Dio poteva intervenire laddove lui, uomo, non poteva far niente, sperando contro ogni speranza, contro ogni speranza umana. Ogni speranza nelle capacità dell'uomo era svanita. Contro, no, questa speranza dell'uomo non c'era più, Abramo spera ancora. Questa è la sua fede. Quindi Abramo crede veramente in Dio, capace di risuscitare i morti, di dar vita ai morti e di chiamare le cose che non ci sono. Così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Ecco, la vera discendenza di Abramo sarà ancora una discendenza che spera contro ogni, che crede sperando contro ogni speranza. Ed ecco la descrizione, egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Ecco che lui crede che Dio dà vita ai morti. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco, vedete che la fede quindi è nella parola di Dio, nella sua promessa. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E adesso la conclusione che è la parte principale con la quale Paolo conclude tutto il suo lungo discorso di 4 capitoli di questa lettera così importante, grande. E non solo per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà ugualmente accreditato. Cioè, noi cosa facciamo noi? Noi facciamo anche noi così. Crediamo che Dio può mantenere le sue promesse. È capace di portare a compimento quanto ha promesso. Che cosa ha promesso? Ha promesso a Gesù di risuscitarlo dai morti. Noi crediamo che lo fa. Che lo fa Lui. Quindi la nostra fede è la fede di Abramo. Abramo ha creduto che Dio può fare. Noi crediamo che Dio può fare. Noi crediamo non solo che Dio può fare, ma che ha fatto. Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Quindi la nostra fede è uguale a quella di Abramo. Noi crediamo che lo ha risuscitato, anche se noi non lo vediamo Gesù risuscitato, ma lo crediamo. Quindi la nostra fede è quella di, possiamo dirci veramente figli di Abramo, perché abbiamo la stessa sua fede in Dio. Anche per noi, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore. E qui continua Abramo dicendo cosa serve la morte di Gesù, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ecco, in Gesù trova compimento anche la promessa fatta ad Abramo, trova compimento tutta la storia. La nostra fede è in Dio che risuscita Gesù, e fin qui siamo figli di Abramo, ma adesso ancora di più noi riceviamo il frutto di quest'opera di Dio, che è la remissione dei peccati. È stato messo a morte per i nostri peccati, quindi noi troviamo in Gesù il perdono e la giustificazione, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi noi crediamo che Gesù è risorto, che il Padre lo ha risuscitato, siamo giusti, siamo ritenuti giusti da Dio, Dio ci giustifica per questa fede. Questa è la nostra vita e la nostra grazia, e dal momento che noi crediamo che Dio ha risuscitato Gesù dai morti, che quindi Gesù è risorto, da questo momento noi siamo in pace con Dio. Da questo momento noi abbiamo comunione col Padre. Come Abramo, più di Abramo. Con la nostra fede in Gesù ci rende giusti, figli di Dio. Anche ne avessimo combinate di tutti i colori fino a oggi. Qualunque storia noi abbiamo alle spalle, a partire dalla nostra infanzia, qualunque cosa potessero dire, ci sono quelli che dicono, ma guarda la tua storia nell'infanzia, com'è stata così, no? Tutti danno colpa ai genitori, agli educatori, a questi e quegli altri, no? Psichiatri, psicologi, non importa più niente, è tutto. Da questo momento, dal momento che tu credi che Gesù è risorto, tu cominci una vita nuova, sei giusto davanti a Dio. Ne hai combinati di tutti i colori per cui ti rimorde la coscienza, a destra, a sinistra, al centro, sotto, sopra. Dal momento che credi che Gesù è risorto, che il Padre dà vita ai morti, da questo momento tu vivi una nuova esperienza, una nuova vita, sei diverso, non sei più quello di prima. Da questo momento c'è conversione. Chiaro che dopo tu ti comporti diverso perché lo ami e lo ascolti, questo Gesù che è risorto dai morti, e quel Padre che te lo mette davanti, che ti giustifica, comincia una nuova vita anche di comportamento. Sì. Però non è perché tu ti comporti bene che sei giustificato. Tu sei giustificato prima perché credi in Gesù. dopo ti comporti bene, dopo hai la forza anche di comportarti in maniera da ubbidire agli insegnamenti e da ubbidire ai comandamenti. E quindi se ti comporti bene dopo non puoi dire io sono a posto perché mi sono comportato bene. No, tu sei a posto perché hai creduto in Gesù. Se sei riuscito a comportarti bene, ringrazia il Signore. E quindi non condannare e non voler male a nessuno di quelli che si comportano ancora male, ma proponi loro la fede in Gesù in modo che anch'essi possano sperimentare la vita e quindi ricevere anch'essi Spirito Santo e con questo anche la forza di un nuovo comportamento. La cosa importante, forse un po' difficile anche per noi, no, da metterci in quest'ottica, perché in fondo, anche senza volere, abbiamo ereditato il modo di pensare degli ebrei, che tutto è merito nostro. Qui ci siamo dimenticati di quella grazia che abbiamo ricevuto e che anche quella forza che abbiamo di vivere un po', diciamo, nell'amore è frutto della grazia di Dio e del suo Spirito. Ma ce lo dimentichiamo. E allora ricadiamo nel modo di pensare degli ebrei, quindi fa bene anche a noi questo ragionamento di San Paolo. Anche noi, in modo da vedere con chiarezza, il punto più importante della nostra vita non è quando facciamo così o colà, ma quando crediamo che Gesù è risorto, che quindi è vivo, che quindi può essere il Signore della mia vita. Quel momento cambia la mia esistenza. Quel momento è importante e quindi da quel momento tutto diventa nuovo e la nostra vita dopo, da quel momento in poi, è un grazie. Anche il nostro comportarci bene è un grazie, la nostra ubbidienza alla legge di Dio è un grazie a Lui ed è e fa parte del continuare dell'annuncio della risurrezione di Gesù che continua. Noi, la nostra vita cambiata, la nostra vita modificata da questa fede, diventa uno dei supporti per l'annuncio di Gesù morto e risorto, morto per i peccati e risorto per la giustificazione. Quelli che predicano la morte e la risurrezione di Gesù possono far leva anche sulla nostra vita nuova che si comporta in modo diverso. Quelli che ascoltano la predicazione di Gesù morto e risorto, quelli che l'ascoltano, possono crederci, ritenerlo vero, perché vedono che quelli che credono sono diversi, vivono una vita nuova di grazia, di amore gratuito. Però il punto importante, decisivo anche per noi, per la nostra giustificazione, per essere ritenuti figli da Dio, di Dio, non è se ci comportiamo bene o male, ma è se crediamo o no in Gesù risuscitato dai morti. Ecco, quindi oggi nel tempo che abbiamo ancora a disposizione, adesso almeno mezz'ora abbondante, possiamo rileggere ancora sì questo brano, ma poi soprattutto rinnovare, no? Quando vi fermate sulle ultime tre righe, rinnovare la fede, credo che tu, Padre, hai risuscitato Gesù dai morti. Credo che tu, Gesù, sei morto e risorto. Rinnovare quella fede, rinnovando questa chiarezza dentro di noi, è perché mi dai di credere in questo che io sono salvato. E quindi lasciar venire nel cuore anche la riconoscenza e la gioia per questo fatto. Dopo da lì sarà, quando c'è questa riconoscenza e gioia, è anche più facile per noi vivere nell'ubbidienza a Dio, vivere non solo i comandamenti ma anche di più, vivere proprio nell'amore. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.